Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vaggiù. Un saluto di Anaïs Porgors e Nicola Mogno e stasera alla Pillola Vaggiù, voce alle educatrici. Il laboratorio teatrale Tutti in Gioco è stato progettato e condotto da educatori ed educatrici con competenze teatrali dalla cooperativa sociale Comunità Progetto. Ha avuto come destinatari ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni ed è stato attivo in modo continuativo dal gennaio 2022 a dicembre 2023. Questo progetto è stato finanziato da Cubi Galaratese e dal crowdfunding di Terre des Hommes. Quello che sentirete è una sorta di diario epistolare tra Sara Policelli, che lo ha condotto nell'arco dei 2 anni, e Silvia Luraschi, che l'ha affiancata per l'ultimo anno e mezzo e che le ha proposto di scriverci su. Letture Donatella Fidanza e Elena Mordiglia. Buon ascolto.
Cara Sara, in generale gli appuntamenti fissi per me sono qualcosa di impegnativo. La regolarità nella sfera professionale mi dà noia. In passato mi ha fatto comodo raccontarmi la storia che tanto è bello cambiare sempre, fare cose diverse e sperimentare cose nuove, come se questo non fosse possibile all'interno della stessa esperienza, e invece lo è. Lo testimonia Eric, che dal racconto della sua mamma aspetta l'appuntamento del mercoledì e si prepara per il laboratorio di teatro perché gli piace giocare con i suoi amici. Lo raccontano Laura, Anna e Petra, che mercoledì sono riuscite a mettere in fila tutte le diverse attività che hanno sperimentato insieme. Se le ricordano tutte. Me lo ricorda Edwin, che ha quasi smesso di correre in giro per la sala e si siede e parla con noi. Abitare uno spazio, darsi un tempo ritualizzato, affezionarsi ai volti e alle storie, stare in un ritmo lento. Alle volte dimenticarmi che sono lì, nel ruolo di co-conduttrice, e ritrovarmi a ballare e saltare. Sentirmi leggera e allo stesso tempo andare in profondità. Un abbraccio, con amicizia, Silvia.
Cara Silvia, mi viene in mente ciò che Byung-Chul Han dice in La scomparsa dei riti.
I riti trasformano l'essere nel mondo in un essere a casa, fanno del mondo un posto affidabile.
Oggi al tempo manca una struttura stabile. Non è una casa, bensì un flusso incostante. Si riduce a una mera sequenza di presente episodico, precipita in avanti. Nulla gli offre un sostegno e il tempo che precipita in avanti non è abitabile. E più avanti, i riti alleviano l'io dal fardello del sé. Nel Piccolo Principe, il rito è raccontato come ciò che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora diversa dalle altre ore. Mi piace pensare che possa essere un pochino così anche nel nostro caso. Un abbraccio a te, con la speranza che questo scambio possa diventare anch'esso un rito. Un rito nel rito. Sara.
Cara Sara, mi hai commosso con le lacrime quando, citando Byung-Chul Han, scrivi di essere a casa nel mondo. Come sai, sto per cambiare casa, anche se a me sembra di non cambiare solo casa, ma di essere alla ricerca di una casa mia per la prima volta. Mercoledì, come hai visto, mi sono divertita tantissimo a diventare aria, acqua, terra e fuoco. 2 o 3 volte ho intercettato lo sguardo di Farzana, ma quanto è bella! Mi guardava quasi divertita dal mio muovermi e mi è sembrato di sentire nella sua timidezza il desiderio di lasciarsi attraversare dal movimento, dal desiderio di esprimersi. Al termine dell'incontro, vedendola già con le cuffie nelle orecchie, intenta ad ascoltare della musica, le ho chiesto che canzone stesse ascoltando, perché vorrei conoscere meglio la musica che ascoltano le ragazze e i ragazzi. Lei mi ha risposto qualcosa del tipo: «È musica pakistana, tutto parlata, e voi non potete capire». Ho provato a dirle che ero curiosa, ma mi ha guardato come se stessi dicendo qualcosa di assurdo, senza un senso. Non ho insistito, ma ancora sto pensando a quel voi. Voi e noi. Gruppi separati che non si capiscono, o che almeno non ascoltano le stesse canzoni, ma che abitano nella stessa casa quartiere. Secondo te Farzana si sente a casa? È così bella. Ironia della sorte, da mercoledì mi è rimasta in mente la canzone della band preferita da Laura in questo momento che ho ascoltato per la prima volta a Tutti in Gioco, insieme a voi, noi. Un abbraccio grande, Silvia.
Cara Silvia, è stato davvero magico vedere Eric ed Edwin così concentrati nel lavoro sui burattini. È un filone da approfondire senz'altro. Fuori da lì fantasticavo su come sarebbe bello invitare una persona che aiuti ognuno a costruire il nostro burattino. Potremmo farlo quando avremo le idee un po' più chiare sulla storia. Oppure anche a breve, perché Nassir avrebbe bisogno di un burattino personalizzato, dato le dimensioni delle sue mani. È emerso davvero tanto il desiderio di Nassir di essere accolto in un gruppo di pari. Sarà importante accompagnarlo a capire bene le regole dei nostri incontri. È stato bello sentirlo dire «ci penso» a come fare questa scena. L'ingresso nel gruppo di Nassir complica le dinamiche e rende più complicato il mio lavoro di conduzione. Potrei aver bisogno talvolta di dividere ancora in due il gruppo. È un percorso che sta tanto mutando forma ed è davvero un'avventura starci dentro. Grazie per il tuo sguardo e il tuo sostegno. Un abbraccio a te, Sara.
Cara Sara, questa mattina ho visto il video documentario La ciliegina sulla torta, dedicato alle azioni del progetto di contrasto alla povertà minorile QB nel municipio 8 di Milano, nel quale racconti la genesi del nostro Tutti in Gioco e si vedono alcune immagini tratte dalla nostra lezione aperta di dicembre. Si vede una lucere particolare che fa diventare il pavimento color verde mela molto acceso, uno spazio magico dove attraverso l'improvvisazione generativa dei ragazzi e delle ragazze accade l'imprevedibile. È stato così per me anche mercoledì scorso, quando ho visto entrare Karim per la prima volta. Osservandolo muoversi nella sala durante la prima attività iniziale con i bastoncini, non ho potuto non sorridere. La sua camminata omolaterale mi ha ricordato, insieme alla sua altezza, l'immagine di un orso che ho associato automaticamente all'orso Yogi. Da piccola guardavo le sue avventure in TV e mi divertivo. A tutt'oggi trovo bella e non banale l'amicizia con il suo amico Bubu. Karim fa domande, parla, si distrae, ma allo stesso tempo ci ripete che gli piace essere lì con noi. Un piacere che ho visto anche nei movimenti di Edwin e Eric con le marionette. Nascosti dietro il telo bianco e muovendo le mani infilate dentro i burattini non sembravano più loro. Ciascuno di loro porta ad ogni incontro una ricchezza che sento di non avere il tempo di riuscire a riconoscere. Sento che sarebbe importante anche per me, sia come essere umana che come professionista, darci il tempo per provare a restituire a ciascuno di loro il senso del percorso che stiamo facendo insieme. Un grande abbraccio, Silvia.
Ciao Silvia, eccomi dopo un bel po'. Ci confrontavamo in questi giorni sulla presenza di Nassir e sulla sua difficoltà a comprendere le proposte del laboratorio. Si apre forse per noi un certo dilemma rispetto a quanto accettare che la specificità della proposta, stiamo comunque facendo teatro, sia secondaria rispetto al rispondere ad alcuni bisogni del ragazzo, di essere accolto, di avere una voce. E mi piace andare a recuperare ciò che scrive Anna Granata in «Da piccolo ero un genio, 7 capacità da non perdere diventando adulti».
Partecipare è sentirsi parte. Partecipare è prendere parte. Partecipare è una questione di sentimenti ancora prima che di ragionamenti razionali.
Recuperando l'esperienza del bambino che non si percepisce come elemento estraneo all'ambiente, ma come sua parte integrante. Io di Paola amo quel suo trasmettere come un'attività semplice nei materiali e nelle abilità richieste, un'attività da bambini, possa essere qualcosa per cui valga la pena dedicare un percorso professionale lungo una vita. Quel suo guardare ciò che si sta facendo e che prende pian piano forma e dire bello, mi restituiscono la dignità, il valore e l'orgoglio di dedicarsi all'infinitamente piccolo. Non per domani, ma per il successivo mercoledì i burattini potrebbero essere quasi pronti. A presto, Sara.
Cara Sara, oggi sono un po' in sbattimento. Sono seduta su un muretto alla fermata del bus e provo a scrivere da qui. Salgo sul bus, l'autista è una donna. Mi muovo da seduta verso Molino Dorino. Sono giorni che rotolo da una cosa all'altra. Se da una parte è il bello del nostro lavoro di operatrici sociali e libere professioniste, dall'altro è anche un punto di criticità. Ho bisogno di fermarmi e pensare a come lavoro e a cosa succede intorno a me mentre lavoro. È la prima volta che scrivo dal bus una riflessione di ricerca. Sperimento qualcosa di nuovo perché voglio dirti in parole scritte che Anna mi ha chiamato venerdì. Mi ha scritto un messaggio dall'ospedale perché voleva raccontarmi dell'operazione. Ha chiamato anche te? Non ci siamo dette molto. L'intervento è andato bene. La mamma era lì con lei e la settimana seguente sarebbe stata trasferita al centro di riabilitazione. Voleva sapere come siamo andati avanti a pensare al suo personaggio, così le ho detto che avremmo fatto una videochiamata presto. Mi ha molto colpito il suo cercarmi. È vero che io l'avevo invitata a farmi sapere come stava, ma non pensavo che l'avrebbe fatto. Scendo dal bus numero 80, attraverso la stazione degli autobus e vedo il numero 35 che sta per partire. Agito le braccia e l'autista riapre le porte per farmi salire. Mi siedo di nuovo e ricerco il filo del discorso. L'ho perso. So che domani mattina ci vediamo in ufficio e poi pranziamo insieme. Mi viene da piangere all'idea che possiamo parlare e muoverci con calma. Ora il bus prende troppe curve e ho la nausea, mi devo fermare. A presto, Silvia.
Cara Silvia, mi piacciono molto i libri di giochi e di attività. Qualche settimana fa, in un bar libreria di Dergano, c'erano alcuni libri scontati e mi ha attirato questo titolo. 30 giorni per capire l'autismo, un mese di sfide, scoperte e giochi. Di Mélanie Mbabe, Marine Baroux e Charline Dunant, un progetto editoriale che comprende anche 30 giorni per capire i disturbi visivi e 30 giorni per capire i disturbi dell'apprendimento. Sono libri dedicati a ragazze e ragazzi, anche per gruppi o classi, che propongono per ogni giornata un gioco o un'esperienza, qualche domanda per rifletterci sopra e un breve approfondimento sul tema. Ad esempio, nel giorno 12 si chiede di prendere un libro e sedersi sul divano a leggere, ma sedersi male, il più male possibile. Ginocchi in gola, dita dei piedi nel naso, collo girato di 360 gradi. Le successive domande sono: come ti sei sentito alla fine della challenge? Ti faceva male in qualche punto? Dove? L'approfondimento successivo, dopo aver invitato ad un rilassamento, descrive la propriocezione e come può succedere che un autistico tenda a spalmarsi sulle cose e le persone come se non avesse muscoli, oppure può essere rigido e contratto. Potrebbe avere difficoltà a fare piccoli gesti, come abbottonarsi la camicia, o mantenere per ore posizioni scomodissime. Tutte le proposte hanno a che fare con la percezione della realtà, e dunque sono corporee. Soltanto sfogliarlo e leggiucchiarlo qua e là mi ha fatto sentire più vicina ad Edwin. Sono molto contenta se riusciamo ad incontrare la sua neuropsichiatra. Ce lo diciamo da tempo, ma non lo avevamo ancora fatto. Abbiamo probabilmente avuto bisogno di vederlo in crisi come la scorsa volta o una di quelle precedenti, una crisi che lo ha emozionato così tanto da dover poi addormentarsi per un'ora. È stata anche un'occasione per capire, come ci dicevamo al telefono, come lui tenga a non perdere ciò che facciamo insieme. Non so dire se perché vive il laboratorio come qualcosa di affine all'esperienza scolastica o se riesce a individuare un suo filo conduttore in ciò che facciamo ed avere un proprio investimento personale. Mi viene in mente ora che potremmo chiedergli se si ricorda qualcosa della storia che stiamo raccontando insieme. Potremmo anche incontrare la mamma. Da quello che mi hai raccontato dopo averla sentita, mi viene da pensare che potrebbe farle piacere e che potrebbe essere di sostegno. Che ne pensi? A domani, Sara.
Cara Sara, settimana scorsa abbiamo iniziato a costruire i nostri burattini insieme a Paola, la maestra burattinaia. Non avevo mai ascoltato nessuno prima della settimana scorsa che mi raccontasse come ha deciso di diventare una burattinaia professionista. Sinceramente, non mi ero mai chiesta come si diventa burattinaia.
Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutti i giorni senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ci fosse tutto il dovuto. Inspirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario. Wisława Szymborska.
Grazie alla presenza di Paola ho potuto stupirmi di quante cose belle ci sono da fare nel mondo. Basta solo che qualcuno ci apra delle piccole finestre nelle nostre vite per farci intravedere cosa di bello ci può essere là fuori. Un abbraccio sincero, Silvia.
Cara Silvia, durante l'ultimo incontro per qualche attimo mi sono guardata da fuori ed ho visto ognuno andare per la sua direzione senza alcun pattern a connettere gli elementi dell'insieme. Edwin, come sempre per conto suo, Anna che si addormenta, Eric che gioca con le cose che trova nella stanza, Nasir che tenta di barcamenarsi senza capire ciò che si chiede, Laura in crisi. Che disastro! Ecco che mancano soltanto pochi incontri alla conclusione del laboratorio. Il confronto con la neuropsichiatra di Edwin mi ha colpito, pensavo che fosse un po' più seguito. Ho avuto l'impressione di una grande solitudine del nucleo familiare, e sono felice se pur con un piccolo contributo aiutiamo a vedervi un po' di più. Cerchiamo di tenere il contatto per capire se poi con la mamma si sono sentiti. In questi ultimissimi tempi si è mosso qualcosa nelle relazioni tra il gruppo. Non so se sai che Anna ha invitato Erika a casa sua, probabilmente non sono poi riusciti ad organizzarsi. E Farzana ha cominciato a cercarmi, per spiegarmi le sue fatiche dell'essere presente, legate al digiuno del Ramadan, e per chiedermi se posso passare a prenderla. Mi sembrano segnali di un gruppo in cui circolano affetto, calore ed emozioni. A proposito di essere destinatari dell'intervento, ora vado a cercare di studiare un personaggio regista capocomico che possa essere credibile per metterlo in scena domani, tentando di cucire insieme il nostro materiale scenico. Baci, Sara.
Cara Sara, Gregory Bateson mi ha insegnato che i pasticci servono perché la coerenza non porta ad alcun progresso. Quindi, pur comprendendo il tuo legittimo scoramento, che ti fa scrivere «Che disastro», al quale anch'io mi associo, perché la stessa fatica l'ho sentita anche io, mi permetto di rilanciare con fiducia. Fare ciascuno quel che sente e ha bisogno in quel momento è qualcosa di fantastico. Nella vita trovare luoghi dove si è legittimati a fare quello che si sente o si desidera in quel momento è una fortuna grandissima. Poi piano piano verrà tutto il resto. Sono certa che lo spettacolo prenderà una sua forma. Allo stesso tempo penso che focalizzarsi sull'obiettivo sia un rischio ancora maggiore che il disastro. Allora penso alle mie parti in ombra, a quella che, come fa Edwin, sta sempre per conto suo, a quella che, come Anna, si addormenta quando è stanca, a quella che, come Eric vorrebbe, ma spesso non può, giocare con le cose che trova in ufficio. A quella parte di me grandiosa che tenta come Karim di barcamenarsi nella vita senza capire ciò che gli eventi mi chiedono. E infine a quella lamentosa che come Laura è anche sempre un po' in crisi, ovvero in trasformazione senza saperlo. Sì, è vero, è un gran disastro, ma un disastro bellissimo perché è autentico. L'evoluzione, quello che Bateson in quel passaggio chiama progresso, procede per salti. Non c'è evoluzione se non in seguito a un salto, e il salto avviene perché mosso da una caduta.
Hai bisogno di te. Hai bisogno di questo tempo in cui non si cucina e non si prega, si sta. Soli e improvvisati, abbandonati e senza senso si sta, frastornati e vuoti si sta. E l'indomabile fiducia accucciata fuori dalla porta, come un cane folle di devozione, dorme sogni che contengono l'alba. Chandra Livia Candiani.
Cara Silvia, quando in un laboratorio teatrale si arriva a presentare una messa in scena, mi sento sempre in difficoltà. Mi chiedo cosa si vedrà del percorso fatto, cosa invece dei limiti personali, che cosa si mette in scena e che cosa si vede. Nel caso di una lezione aperta sento di governare il processo, mostriamo giochi ed esercizi fatti bene, raccontandone anche il significato in una forma che comunque è piacevole da guardare e si preserva sempre molto l'aspetto corale. Quando si arriva a fare lo spettacolo si apre il rischio di mostrare anche una inadeguatezza, dato che errori, insicurezze e incertezze sono dietro l'angolo. Naturalmente la preoccupazione è per il ritorno sul vissuto di ragazze e ragazzi, più che sul fare brutta figura come adulti che conducono, anche se entra in gioco senz'altro pure questo. In qualche modo siamo riuscite a mettere insieme tutto e a seguire i ragazzi e le ragazze nel loro desiderio di aprirsi a un pubblico, di rendere collettivo il nostro rito del teatro. Tante cose sono accadute. Un padre che non viene perché c'è il funerale di Berlusconi e in compenso sono presenti 3 generazioni a vedere Laura. Un altro padre, quello di Eric, mette in soggezione il figlio che si intimidisce in un modo che non avevamo mai visto con la sua presenza, ma decide che gli comprerà una giacca perché sta troppo bene, non lo aveva mai visto. Una insegnante che ci urla «bravi» alla fine. Come spesso accade, la parte più significativa a livello relazionale avviene dietro le quinte. E qui ti devo ringraziare tantissimo, perché per eccitazione, stanchezza, stress, senza di te non avrei saputo preservare quel momento di cerchio finale che è stato così prezioso e significativo. Edwin che tira fuori, come dicevi tu, le sue doti da predicatore e fa un discorso con il cuore, ringraziando tutti. Nasir che ci dice che si è sentito accolto, a differenza di altri contesti, e che si sente come tra fratelli. Petra che riesce ad essere sintetica mantenendo il suo entusiasmo contagioso e Laura che piange perché un'amica non è stata gentile con lei. Intanto Anna che si sveste e noi cerchiamo di dirle di aspettare. Questa esperienza probabilmente mi aiuterà ad essere sempre più consapevole del fatto che sia importante non identificarmi con l'esito finale, sopportando anche gli equivoci a cui la presentazione di un lavoro può portare.
In fondo il nostro è quasi un mestiere.
Per citare il maestro del teatro di figura Philippe Ganty, mi fermo qui, ringraziandoti ancora per questa bella occasione di scrittura. Un abbraccio e a presto, Sara.
Cara Sara, mi hai sorpreso ieri al telefono quando mi hai detto che stavi per scrivere una lettera sul nostro diario. Ripensando all'ultimo mese di laboratorio, tutti in gioco, la mia memoria mescola il personale al professionale. Secondo il filosofo Byung-Chul Han,
senza prossimità, senza ascolto, non si forma nessuna comunità.
Mettendo peraltro al centro la necessità di fare spazio alla libertà dell'altro, di essere se stesso. L'ascolto è una pratica analoga a molte discipline sportive che richiede concentrazione, perseveranza e obiettivi definiti. Credo che il nostro modo di stare, di abitare lo spazio del laboratorio, sia stato proprio questo, ovvero fare spazio a ciascuno per mostrarsi come è. Di quei giorni ricordo Farzana salire bellissima ed elegante con il suo velo nero sulla mia bicicletta e dirmi:
era tanto che non ci salivo, non ricordavo fosse così bello. Da libertà.
Scrivendo questo diario, mese dopo mese, mi sono accorta di aver imparato a scrivere di getto, a condividere con te senza neanche rileggere quello che ho scritto. Mi chiedo se le nostre parole abbia senso condividerle e in quale contesto. O meglio, mi pare che provare a correre il rischio di narrare il retroscena del lavoro educativo sia qualcosa di importante per mostrare quello che generalmente non si vede. Grazie per la tua amicizia che ha reso possibile generare quel livello di confidenza, nel senso di confiance, fiducia, affidamento reciproco, base sulla quale abbiamo costruito tutto il resto. Un abbraccio, Silvia.
Dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di te, più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più.